Cari fratelli e sorelle, vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato Parliamo del triplice messaggio, azione divina e contro azione satanica. Questo è lo studio numero 6, la prima parte, e il titolo è il seguente: Chiunque adora la bestia e la sua immagine berrà il vino dell'ira di Dio. Leggiamo il testo di riferimento, Apocalisse capitolo 14, versetti 9 e 10. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: Chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Una sintesi dello studio di questa mattina. Siamo arrivati al terzo messaggio, quello più lungo e complesso, contenuto in Apocalisse 14, da 9 a 12. La terza azione divina, e cioè il terzo ed ultimo appello di Dio alla salvezza dell'uomo, alla quale corrisponde la terza controazione di Satana per perdere l'uomo, la sua tracotante e blasfema sfida all'Eterno. È la fase finale del gran conflitto tra Cristo e Satana, che si combatte per decidere se ubbidire alla legge di Dio o a quella dell'uomo, se adorare il Creatore o la creatura. Due potenti imperi sono coalizzati contro la legge di Dio: l'impero religioso, politico, romano, papale, cioè la bestia che sale dal mare di Apocalisse 13, da 1 a 10, e l'impero politico, religioso, americano, cioè la bestia che sale dalla terra, di Apocalisse 13, 11, 18, descritti nel testo di riferimento come bestia e immagine della bestia. Il marchio della bestia, o marchio di riconoscimento, è l'osservanza della domenica. Il secondo di questi imperi si inchinerà al primo e farà in modo che il mondo si inchini allo stesso modo. Oggi ci occuperemo della bestia e della sua immagine. La prossima volta, nella seconda parte dello studio, vedremo in che cosa consiste il marchio della bestia e il castigo che attende gli adoratori della bestia e della immagine che ne riceveranno il marchio. Una premessa generale allo studio dei due imperi, quello romano papale e l'impero americano. Dobbiamo subito precisare che considereremo i due imperi alla luce del loro abuso di potere e di autorità, ampiamente descritto nei due testi di Apocalisse 13, ma in questo abuso di potere che ha fatto, fa e farà ancora soffrire i figli di Dio, vi sono proprio già i germi della loro finale e improvvisa sconfitta. I germi del male che portarono alla caduta dell'antica Babilonia erano contenuti nella sua superbia e arroganza e nella sua conclamata invincibilità, raffigurata dalla sua solida organizzazione politica, civile e religiosa, e dalle sue solide e altissime mura. Anche nei due imperi moderni menzionati, allo stato potenziale, i germi del male che li faranno cadere sono la loro superbia, arroganza e intolleranza. Attenzione però, attenzione, la superbia non è solo il difetto delle nazioni, è prima ovviamente quello degli individui che le compongono e dei governi che le guidano. Ma la superbia, si sa, non è solo patrimonio dei ricchi e dei potenti. Vi sono i superbi poveri, i morti di fame, per intenderci, e il quadro è ancora più tragico. La superbia è uno dei peggiori difetti dell'uomo, se non il peggiore. La persona superba, diciamolo francamente, non è proprio simpatica a nessuno. Rileggiamo nel vocabolario la definizione della superbia. Superbia, opinione esagerata di sé, delle proprie capacità, dei propri meriti, che esteriormente si manifesta con una ostentazione di altera superiorità e di disprezzo per gli altri. Adesso veniamo alla identificazione delle due bestie di Apocalisse 13 e citiamo Elena White nel Gran Conflitto, pagina 325, che ricorda: l'avvertimento del terzo angelo dice: se qualcuno adora la bestia e la sua immagine, berrà anch'egli del vino dell'ira di Dio. La bestia qui menzionata, la cui adorazione è imposta dalla bestia a due corna, è la prima bestia di Apocalisse 13, simile al leopardo, cioè il papato. L'immagine della bestia rappresenta quella forma di protestantesimo apostata che si andrà gradatamente sviluppando quando le chiese protestanti cercheranno l'aiuto del potere civile per imporre i loro dogmi. Quando le principali chiese, protestanti naturalmente, degli Stati Uniti, unendosi sui punti di dottrina che sono loro comuni, influiranno sullo Stato per imporre i loro decreti e sostenere le loro istituzioni, allora l'America protestante avrà formato un'immagine della gerarchia romana e l'applicazione di pene civili ai dissidenti sarà l'inevitabile risultato. E adesso parliamo dell'impero romano papale. Vediamo prima di tutto il primo punto. L'istituzione del papato è un atto di superbia. Il papato non è un'istituzione divina, è un atto di superbia dei vescovi che per secoli si sono vergognosamente disputati il titolo di vescovo dei vescovi, finché per ragioni soprattutto geografiche quello di Roma prevalse su quelli di Efeso, di Antiochia, di Alessandria, eccetera. Roma era l'antica capitale dell'impero e la sola grande sede in Occidente. Un atto di superbia, quindi, senza fondamento né biblico né tantomeno storico, e tale rimane da troppi secoli. Punto numero due: la storia del papato è una storia di superbia. La storia del papato, spogliata di ogni trionfalismo, nella sua essenzialità nuda e cruda, è la storia di una serie di uomini, oltre 260, che hanno dominato e dominano da secoli su milioni di fedeli, signoreggiandoli dall'alto del loro trono dorato, scomunicando a destra e a manca, mettendo le nazioni le une contro le altre e salendo sempre sul carro del vincitore e spendendo sempre somme favolose per mantenere una corte tra le più sfarzose della storia. I papi hanno sempre vissuto tra lusso e agi, circondati da cortigiani, principi, signori, monsignori, cardinali, dignitari, armigeri e ambasciatori, in palazzi riccamente decorati dagli artisti più famosi e spesso mal pagati, come Michelangelo Buonarroti. Il tutto in stridente contrasto con la povertà di Gesù Cristo e della Chiesa primitiva, proprio come una qualsiasi corte reale o imperiale, che dietro la facciata nasconde lotte e gli intrighi del potere. Ma Gesù Cristo ha severamente ammonito i suoi discepoli, vi ricordate in Matteo 20, da 25 a 28, voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio. Ma non sia così tra voi, anzi chiunque vorrà essere grande tra di voi sarà il vostro servitore, e chiunque tra di voi vorrà essere primo sarà il vostro servo, appunto come il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. E per colmo di superbia e di incoerenza, il Papa ha sempre sostenuto e sostiene di essere il servo dei servi di Dio. Bisogna proprio essere ubriachi del vino di Babilonia, fratelli e sorelle, per credere a queste dichiarazioni. Mi ricordo delle famose parole del poeta Giuseppe Giusti: e il popolo tutto vede eppur ci crede. Papi come Gregorio VII, quello che impose il celibato obbligatorio ai preti e che fece restare l'imperatore scomunicato Enrico IV 3 giorni e 3 notti in mezzo alla neve prima di riceverlo nel castello di Matilde di Canossa, dove era ospite, e togliergli la scomunica. Papi come Pio IX, il nemico giurato dell'unità italiana, sotto il cui papato fu promulgato il dogma dell'infallibilità papale nel 1870, e che dopo poche settimane vide lo sfaldamento dello Stato pontificio dopo la breccia di Porta Pia. Dal 1929 lo Stato della Chiesa si è ridotto ufficialmente allo Stato della Città del Vaticano, un microstato, ma sempre di Stato si tratta. E che cosa c'entra lo Stato della Chiesa con la Chiesa di Gesù Cristo? Che cosa c'entra la corte imperiale papale con la stalla di Betlemme? Punto numero 3. Le pretese del papato sono un atto di superbia. Le pretese del papato sono un atto di superbia, come la sua istituzione e la sua storia. Solo la superbia può affermare l'infallibilità papale. Solo un atto di superbia può pretendere che un prete possa rimettere i peccati di un altro mortale inginocchiato davanti a lui con una semplice formula verbale. È un atto di superbia definire santi uomini e donne anticipando il giudizio che spetta solo a Dio, al giudizio finale. Solo con un atto di superbia il magistero cattolico può pretendere di essere la Chiesa cattolica, l'unica Chiesa in grado di interpretare le sacre scritture attraverso lo Spirito Santo e di dare perciò la salvezza. Solo un atto di superbia e di abuso di autorità ha spinto il papato a imporre ai preti il celibato obbligatorio, negando loro il privilegio di una famiglia e contravvenendo a un preciso ordine della Bibbia. Voi ricorderete prima Timoteo capitolo 3 dei versetti 2 al versetti 5. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, che governi bene la propria famiglia e tenga i figli sottomessi e pienamente rispettosi. Perché se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? E invece da secoli, in barba ogni logica, c'è il magistero della Chiesa Cattolica, fatto di celibi, che fa le leggi per gli sposati, con quale competenza tutti possono constatare. E il popolo vede, eppur ci crede, direbbe ancora oggi Giuseppe Giusti. Numero 4. Le persecuzioni del papato sono un atto di superbia. Il papato è molto abile nel cercare di fare dimenticare le sue passate persecuzioni contro i dissidenti, invocando i tempi e arrivando addirittura a chiedere perdono e quant'altro. Ma l'Apocalisse continua a presentare la donna infedele nella sua vera identità. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, e vidi che la donna era ubriaca del sangue dei santi e dei martiri di Gesù. Apocalisse 17, 4 e 6. Un'attenta lettura dell'Apocalisse mostra che il papato non solo ha perseguitato nel passato ricorrendo al potere civile, ma lo farà ancora fino al ritorno di Cristo. Le sue persecuzioni sono un atto di superbia, arroganza e intolleranza. L'autorità di una Chiesa cattolica o di altra denominazione non deriva dalle sue altisonanti dichiarazioni, ma solo dal suo modo di agire in conformità agli insegnamenti della Sacra Scrittura, nello Spirito di Cristo, altrimenti non si tratta di autorità, ma soltanto di autoritarismo. E adesso veniamo all'impero americano statunitense e cerchiamo di fare un'analogia prima tra l'impero romano papale e quello americano statunitense. Non è difficile stabilire un parallelo tra la superbia romana e quella americana, tra il potere religioso politico papale, che ha sempre fatto appello al braccio secolare, e quello politico-religioso statunitense, in cui le chiese protestanti faranno appello al potere politico per imporre la loro volontà. Gli avventisti del settimo giorno hanno visto nella bestia che sale dalla terra di Apocalisse 13, 11-18, gli Stati Uniti d'America, fondati sui principi di libertà religiosa e sulla divisione dei due poteri, quello civile e quello religioso, ma che, seguendo le orme di Roma, calpesteranno i loro principi di libertà imponendo l'osservanza della domenica. Ascoltiamo Elena White, Il Gran Conflitto, pagina 323. Le corna, simile a quelle di un agnello, e la voce di un dragone indicano un contrasto stridente fra le dichiarazioni e l'operato di una nazione così raffigurata. Il modo di parlare di una nazione è costituita dall'azione delle sue autorità legislative e giudiziarie, mediante le quali può anche smentire i principi liberali e pacifici posti a fondamento della cosa pubblica. La predizione secondo cui essa parlerà come un dragone, questa bestia, ed eserciterà tutta la potestà della prima bestia, predice molto chiaramente lo sviluppo di uno spirito di intolleranza e di persecuzione come quello manifestato dalle nazioni simboleggiate dal dragone e dalla bestia simile a un leopardo. L'affermazione che la bestia con due corna faceva sì che la terra e tutti quelli che abitano in essa adorassero la prima bestia rivela che questa nazione, cioè gli Stati Uniti d'America, eserciterà la propria autorità per imporre certe pratiche religiose come un atto di omaggio al papato. Fin qui lo spirito di profezia. E adesso vediamo la superbia e l'abuso di autorità USA, cioè degli Stati Uniti d'America. Come tutti i ricchi e i potenti, l'impero americano è pieno di superbia, essendo la nazione più ricca e potente del mondo. Gli Stati Uniti sono superbi delle loro conquiste, della loro costituzione, del loro stile di vita, della loro democrazia, che vogliono esportare in tutto il mondo, soprattutto mediante il loro sterminato esercito. E i ricchi e i superbi quasi sempre sono intolleranti e arroganti. Enzo Biagi ha fatto notare ironicamente, riferendosi al conflitto USA-Iraq, tuttora in corso, se gli iracheni avessero esportato fragole invece di petrolio, gli americani non sarebbero mai andati in Iraq a portare la loro democrazia. La profezia di Apocalisse 13 presenta le due potenze che si assomigliano e abusano entrambe della loro autorità ai danni della legge di Dio. Ma è mai possibile che una nazione così evoluta come gli Stati Uniti, campione della libertà, si riduca a combatterla questa libertà per rendere omaggio al papato? È mai possibile? Secondo la profezia non solo è possibile, ma certo. Ma per capire bisogna un po' vedere, almeno nei punti essenziali, la storia di questa grande e giovane nazione piena di contraddizioni, piena di contraddizioni. Ha due corna come quello di un agnello, ma parla come un dragone. Dice una cosa e ne fa un'altra, in parole povere, dice la profezia, sottolineando questa caratteristica. Intanto la nazione più ricca del mondo registra milioni di cittadini soprattutto negri e ispanici, che vivono sotto la soglia di povertà. La Costituzione stabilisce che tutti gli uomini sono stati creati uguali e hanno il diritto inalienabile alla vita, alla libertà e alla ricerca della felicità. Ma Abraham Lincoln, quando fu eletto presidente nel 1861, vide bene la contraddizione di queste parole alla luce del fatto che nel paese c'erano oltre 4 milioni di negri schiavi nelle piantagioni del sud e i padri della patria, come George Washington con altri e Thomas Jefferson, che scrisse la Costituzione, intendevano che tutti gli uomini bianchi sono stati creati uguali, eccetera, come fece notare Martin Luther King due secoli dopo. Su questa contraddizione scoppiò, ricorderete, la guerra di secessione, che durò dal 1861 al 1865. Lincoln emanò l'editto di emancipazione nel 1863, ma due anni dopo fu assassinato. Gli Stati Uniti difendono a oltranza i loro diritti alla libertà e alla giustizia, ma il loro sistema giudiziario non permette alle altre nazioni di giudicare i cittadini americani, civili e soprattutto militari, anche quando le prove di colpevolezza sono schiaccianti. Sono i tribunali americani a emettere le sentenze, in genere miti, per i delitti o pretesi tali compiuti fuori dalla patria. Vedi strage di Aviano, Udine, e l'uccisione di Nicola Calipari, funzionario del SISMI in Iraq, ucciso da un soldato americano. Il processo è ancora in corso in mezzo a polemiche a non finire. Guai toccare gli USA, guai! Chi tocca i figli muore, intanto muoiono gli altri. Il problema razziale è lungi dall'essere risolto nel grande paese. Martin Luther King, un pastore negro della Chiesa Battista, premio Nobel per la pace 1964, si batté strenuamente negli anni 1950-1960 in favore dei diritti civili per i negri, con la conseguenza di raggiungere certe mete, ma di finire anche lui assassinato nel 1968. Vi sono associazioni segrete, razziste, come il Ku Klux Klan, la prima fondata nel Tennessee nel 1865, alla fine della guerra di secessione, e la seconda a Atlanta, in Georgia, nel 1915, ancora più razzista della prima, a carattere più violentemente nazionalistico contro i negri, i cattolici e gli ebrei. Sulla scia di questo perdurare del razzismo americano, nel protestantesimo si sta sviluppando, in un crescendo costante e pericoloso, un nuovo movimento religioso politico di carattere conservatore e fondamentalista, chiamata Moral Majority, maggioranza morale, fondato nel 1980, che vuole addirittura assumere il controllo di tutti gli aspetti della vita politica, sociale e religiosa. Hai detto niente. E questo movimento è così influente da sostenere la candidatura di due presidenti degli Stati Uniti, Jimmy Carter e Ronald Reagan. Ecco già l'influenza religiosa che condiziona la politica. Ecco già delinearsi nella bestia che sale dalla terra l'immagine di quella che sale dal mare. Ecco gli Stati Uniti seguire le orme del papato nello stretto legame tra politica e religione, tra religione e politica. La Costituzione degli Stati Uniti dichiara che il Congresso non emanerà alcuna legge che riguardi lo stabilimento di una religione o che ne vieti il libero esercizio. Ma le Costituzioni possono essere modificate sotto la spinta di eventi ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato. Abbiamo visto dopo l'11 settembre 2001 gli Stati Uniti in fibrillazione, pronti a ridurre, se non a abolire, certi principi di libertà e giustizia su cui si basa la loro Costituzione. Sentiamo Lawrence Moore, che scrive nel suo libro quanto segue. Il libro è edito dalla Claudiana, Torino 2005, il titolo è L'intreccio di sacro e profano nella storia americana, pagina 125. Gli avvenimenti dell'11 settembre 2001 hanno cambiato il modo di pensare dell'America e del mondo. Gli Stati Uniti hanno perso di colpo fiducia nella loro sicurezza. Solo negli anni peggiori della Guerra Fredda gli americani avevano immaginato la distruzione delle loro città. Oggi le paure degli americani non riguardano tanto gli stati canaglia, perché con le nazioni nemiche, se non altro, si può usare la forza militare come deterrente. Dopo l'11 settembre gli americani temono individui isolati che possono vivere ovunque e possono architettare, senza l'assistenza di alcun governo straniero, distruzioni di massa. Ogni straniero è sospetto, soprattutto se musulmano. Fratelli e sorelle, per concludere, in questo clima di sospetto, paura e caccia alle streghe, è facilissimo varare leggi restrittive per difendere lo Stato da veri o presunti nemici. In tal modo anche il popolo di Dio potrà essere considerato nemico dello Stato e quindi perseguitato, come dice la Bibbia e come dice lo spirito di profezia. Il Signore ci aiuti, fratelli e sorelle, è la mia preghiera. Amen.